Altissimo, gradisci il coro unanime di tutte le tue opere. Beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità. In questo tempio amabile ci chiami e convochi per fare un solo popolo di figli docili. Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile. Beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
Christe eleison.
Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, tutte le creature sono in tuo potere e servono al tuo disegno di salvezza. Rendi salda la fede dei tuoi figli, perché nelle tempeste della vita possano scorgere la tua presenza forte e amorevole. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro di Giobbe. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo.
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo.
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Nell'angustia gridarono al Signore, ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare.
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Al vedere la bonaccia essi gioirono, ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini.
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede, e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Parola di Dio.
Andiamo, grazie.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia, alleluia. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quello stesso giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è costui dunque, che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. L'Evangelista San Marco ci fa conoscere una storia di angoscia. Ce lo mette per iscritto. Però, oltre a farci conoscere questa storia di angoscia, ci dà anche le indicazioni come poterne venire fuori. Vedete, Marco era aiutante di San Pietro Apostolo e avrà sentito tante volte raccontare a Pietro questo episodio. Marco era aiutante, era scrivano di Pietro, interprete, traduttore, e quindi poi ha sentito il bisogno di mettere per iscritto questo episodio di angoscia. Angoscia letteralmente significa che viene da agonia, significa lottare tra la vita e la morte. Questo significa quando uno dice a se stesso: sono angosciato, sto lottando tra la vita e la morte per sopravvivere. E quindi Marco ci racconta questo episodio ed è una testimonianza diretta di Pietro, a tal punto che lui la fissa e la mette per iscritto, San Marco, per farla conoscere a tutti e in tutti i tempi. Quindi è arrivata anche oggi sino a noi. Qual è la motivazione per cui noi dobbiamo accostarci a questo episodio, a questo racconto, e quindi utilizzarlo per il cammino della nostra fede? Dobbiamo trovare una motivazione. E Marco l'Evangelista ci aiuta a trovare la motivazione. Vedete, siamo sulla barca, c'è Pietro, è notte, è un buon pescatore, sa che deve uscire nelle ore notturne per avere una buona pesca. Però quella notte si alza una tempesta di vento, a tal punto che le onde stanno per far affondare questa barca da pesca. Questo è il racconto. Sono angosciati coloro che sono a bordo di quella imbarcazione. Cosa succede? Pietro con i suoi compagni, come buon marinai, come buoni pescatori, cosa fanno? Cercano di evacuare l'acqua dalla barca, dall'imbarcazione. Fissano i cavi ben in tensione, in modo che non procurino danni ai pescatori. Ammainano le vele, perché con il vento forte, il vento soffia sulla vela ma non gli dà la direzione corretta all'imbarcazione. Vedete, quindi già si perde la rotta da seguire. Fissano l'asse del timone, in modo che la barca prosegua sempre nella stessa direzione. Quindi sono tutte precauzioni che coloro che sono esperti prendono in quel momento lì. Però cosa fa Pietro? Ecco dove interviene la nostra persona all'interno di questo brano. Cosa fa Pietro? Cerca di scorgere il Signore, cerca dov'è, perché non lo trova in quel momento lì. E inizia a cercarlo tra i suoi compagni, perché l'imbarcazione sicuramente è un'imbarcazione grande, a tal punto che c'erano più uomini a bordo di quell'imbarcazione. Poi si gira tra le difficoltà di questa tempesta e scorge Gesù che sta a poppa dell'imbarcazione, che dorme su un cuscino. Vedete questo particolare che Marco scrive, mette per iscritto per farcelo conoscere a noi in questo tempo? Questo particolare sicuramente a Pietro non è sfuggito e quindi gli è rimasto impresso nel cuore e nella mente. Gesù sta a poppa su un cuscino a dormire. Allora lo svegliarono e gli dissero, lo leggo letteralmente, maestro, lo chiamano maestro, non ti importa che siamo perduti? Suona come rimprovero nei confronti di Gesù. Stai dormendo, dobbiamo fare tutto noi, gli stanno dicendo. Non sei interessato alla nostra situazione? Vedete, nei momenti in cui il vento tira forte, e anzi il vento contrario, e in opposizione alla rotta da seguire, Signore, ma non ti importa niente di me? Ho perso l'orientamento, ho il vento contrario, l'acqua mi giunge alla gola, perché il mare indica instabilità, non è la terraferma. Pietro, quando vuole raggiungere il Signore, ricordiamoci l'episodio dell'Evangelista Giovanni, quando vuole raggiungere il Signore, Signore, fa che io cammini sulle acque, vieni Pietro. E Pietro affonda, Signore, aiutami, salvami, perché sto affondando, l'acqua mi giunge alla gola. E quindi il Signore cosa fa? Lo dice, lo leggo letteralmente. Si destò e gridò al mare, taci, calmati, e il vento cessò in quel momento. Ma poi cosa dice ai suoi collaboratori? Ma perché avete così tanta paura? Perché questa paura ha preso la vostra vita? Ma non avete così ancora tanta fede? Non vi fidate di me? Non vi conoscete abbastanza? Vedete, nelle difficoltà e nelle indigenze umane si grida, si ha paura. Però il testo sacro ci dice che chi genera la paura è la menzogna, non è la verità. Adamo, Adamo, dove sei? E Adamo risponde, ho avuto paura e mi sono nascosto da te, Signore. Ma perché hai avuto paura, Adamo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo vietato di farlo? No. È stato, eccetera. Vedete, la paura la genera la menzogna. E quindi questi hanno paura, non stanno nella verità. Perché loro vogliono conoscere il Signore soltanto dal lato umano, per ricavarne sempre un interesse personale. E non è l'interesse della vita dello Spirito. A noi ci interessa questo, nelle tempeste della vita. Ci interessa conoscere a livello interiore, non a livello umano. Lo dice anche Paolo quando scrive ai cristiani di Corinto, lo leggo letteralmente. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. E noi dovremmo essere quei cristiani di Corinto, ora non lo conosciamo più così, perché ci fidiamo di te. E come si fa a fidarci del Signore? Ce lo dice Lui qui, perché dobbiamo sempre lasciarci guidare dalle parole del testo sacro, non dal nostro istinto, o non da una conoscenza così tanto per dire, per così dire. Conosco sì, ma finché io non leggo la mia vita al testo sacro, non lo conoscerò fino in fondo il Signore. Perché Marco si scrive per farci conoscere le verità del Signore, non le mie verità. Perché le mie verità sono con la V minuscola, la verità del Signore con la V maiuscola. Il Signore dice, io sono la via, la verità, che non è un concetto, ma è una persona da amare, la verità. E furono presi da grande timore. C'è stupore, c'è meraviglia, riconoscenza, entusiasmo per quello che gli è capitato. Sì, c'è riconoscenza. Grazie perché ci hai salvati dal mare, dal vento. Ma non c'è una conoscenza del Signore. Quante volte noi diciamo grazie Signore perché? Ma c'è una conoscenza piena del Signore? Mi fido totalmente di Lui? Perché qui dice, ma non avete ancora fede, non, perché non mi volete conoscere sino in fondo? A tal punto che si chiedono, ma chi è costui? Chi è questo qui? È una persona importante, il mare e il vento lo ascoltano e gli obbediscono. Quindi se è una persona importante e gli obbediscono le forze del creato, avrà dei poteri particolari, vedete, a livello umano? Accostiamoci a qualcuno che ha dei poteri particolari, come ci casca l'essere umano in queste realtà e non si accosta al Signore. Lo vogliono conoscere soltanto a livello umano, ha dei poteri particolari. Ma chi è costui? E il Signore cosa dice in tutto questo? Vedete, il fatto che Gesù dà un ordine al vento, al mare, richiama qualcosa di ancora più precedente. Dobbiamo andare agli inizi del testo sacro, significa agli inizi della nostra storia, agli inizi da dove siamo partiti, perché questa barca deve arrivare in porto, però ha perso le coordinate di arrivo, sa le coordinate di partenza, ma quelle di arrivo le ha perse per strada, anzi per mare, per navigazione. Quante volte si perdono queste coordinate di arrivo e non si arriva al porto? E il Signore dice, come Paolo lo dice ai cristiani presenti a Corinto, se c'hai una piena conoscenza di me, se ti fidi pienamente di me, che fidarsi significa letteralmente